Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cinque minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, oggi cominciamo un po' in ritardo, ma neanche poi così tanto. E siamo qua con una nuova puntata del Demone del Tardi, stiamo per cominciare, ma prima di cominciare fatemi dire una cosa doverosa, lo sapete, ve l'ho detto altre volte, la rassegna stampa è una repubblica fondata sull'evidenziatore e più volte mi è capitato di denunciare lo smarrimento dello stesso evidenziatore da parte del sottoscritto con tutto quello che compete in termini di precipizio costituzionale. Perché vi dico tutto questo? Perché devo fare dei ringraziamenti, devo ringraziare l'anonimo donatore o l'anonima donatrice che mi ha fatto arrivare in un meraviglioso pacco una parure di evidenziatori che riproduce tutta la scala cromatica, pensate dal rosa pallido fino al blu oltremare, che meraviglia, grazie, grazie, anonimo donatore, anonima donatrice, santo subito, sappi che sarai sempre nel mio cuore. Sull'onda dell'entusiasmo e sull'onda degli evidenziatori di tutti i colori potrei farmi prendere subito da un uno slancio di idealismo cromatico e provare a dipingervi la realtà con tutti i colori del mondo, manco fossi il Kandinsky, e invece francamente mi viene un po' difficile, soprattutto vedendo che cosa riportano i giornali quest'oggi. Quindi freniamo gli entusiasmi, anzi state fermi e non muovete un muscolo. Attenzione a come vi muovete, a come ci muoviamo, perché siamo seduti su una gigantesca Santa Barbara. Basta un movimento sbagliato e pam, salta tutto. Il rischio di una guerra mondiale è lì, anche se continuiamo a considerarlo talmente inaudito da spostarlo ogni giorno più in là con il gesto infastidito di una mano: grazie, non ora, non ho tempo, c'ho da fare. Ma il rischio del conflitto globale sta lì e non è come il filo dell'orizzonte che man mano che ti avvicini si allontana. No, lui è lì nell'elastico troppo tirato che trova prima o poi il suo punto di rottura. Insomma, siamo circondati. Che cosa può andare storto? Tecnicamente direi tutto. Sarà pur vero che sull'orlo del precipizio che l'equilibrio è massimo, ma qui dietro ogni angolo sembra annidarsi il matto che fa esplodere le polveri, ed è un niente che a Odessa o in Transnistria il prossimo incidente coinvolga un arciduca. Lo spettacolo abbia inizio, mettiamoci disciplinatamente in coda per il lancio della nuova guerra, una nuova guerra che in fondo è come un nuovo iPhone, è sempre più tecnologica, serve sempre meno per comunicare e comporta un prezzo da pagare sempre più alto, come un nuovo iPhone. Volevo regalarvi subito per cominciare stamattina qualche parola di ottimismo e quindi chiedo di avervi rinfrancato. E d'altra parte, se si vedono le prime pagine dei giornali, la prima parola che si trova è escalation, che è un fantastico anglicismo neutro, in questo momento forse il migliore degli eufemismi possibili, perché guerra mondiale fa tutto un altro effetto, ma tranquilli perché si trova pure quello nei titoli e nelle prime pagine di oggi. Intanto l'escalation, e questo è il titolo che fa la stampa: Occidente unito contro Mosca, NATO Russia, minacce di guerra. Qui siamo sulla prima di Repubblica, e visto che siamo su Repubblica segnalo che oggi non assegna Repubblica i gradi di sergente a Maria Teresa di Calcutta dopo che ieri ha armato San Francesco. Sarà una distrazione? Boh, chissà. Roulette russa è il titolo che fa invece il manifesto: sale la tensione con il rischio di un allargamento del conflitto. E poi ci arriviamo: terza guerra mondiale, follia collettiva, la evocano Lavrov, Johnson, Zelensky, l'Italia con chi sta? Questo è il Fatto Quotidiano. Ora si parla di terza guerra mondiale, il titolo del giorno, nessuno la vuole ma tutti la evocano: Cina, Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Mosca avverte, pronti a colpire l'Occidente. Il Domani: ora è davvero la nostra guerra, la NATO diventa l'arsenale dell'Ucraina, i ministri della difesa dell'alleanza hanno deciso nuove e imponenti spedizioni di armi, l'obiettivo è portare l'esercito ucraino a livello di quelli occidentali. Ancora armi a Kiev, Putin minaccia, questo è il titolo del Corriere della Sera. Arriviamo poi ai giornali della destra: ci portano alla guerra diretta con la Russia, scivoliamo verso il conflitto mondiale, la verità, escalation vicina, colpite la Russia. Il Giornale: l'escalation è iniziata, Putin ci minaccia, Grillo ci disarma. Questo è Libero. Che cosa intende Libero con Grillo ci disarma? Beh, con la proposta caraibico lunare di Grillo di adottare il modello del Costa Rica. Segnalo però, visto che siamo sulle prime pagine dei giornali della destra, giusto per avere una divagazione, che oggi è tutta una grande celebrazione, una sorta di orazione funebre globale per dare l'addio e il saluto finale ad Assunta Almirante, donna Assunta, la vedova fiammeggiante, la verità. Addio Assunta, l'ultima testimone da 100 anni sempre a destra, il Giornale. Addio Assunta, la centenaria della destra combattente, questo è Libero. Devo dire che anche molti giornali di opinione non si sottraggono all'orazione funebre in memoria di Assunta. Assunta Almirante, che ieri è morta a 100 anni secondo i medici, perché Salvini gli aveva appena augurato 100 di questi giorni. Le è stato fatale l'ultimo 25 aprile, ma non divaghiamo su questo. Segnalo anche che l'idolo del giorno per i giornali della destra, sapete chi è? È Elon Musk, l'ultimo dei grandi libertari, acclamato dal giornale, dalla Verità, da Libero, che addirittura gli dedica un no, non è Libero, scusate, è Il Giornale, che gli dedica l'editoriale di prima pagina, firma Nicola Porro, l'antidoto al conformismo, lui e Elon Musk. Parleremo anche di questo, ma intanto, visto che abbiamo messo a fuoco, compreso e percepito l'aria che tira attraverso i titoli, partiamo da quello che scrive, facendo un po' di sintesi, Alberto Negri oggi sulle colonne del Manifesto. Ormai tangibile lo scontro diretto NATO-Russia. Scrive Alberto Negri: lo spettro di uno scontro diretto tra NATO e Russia si fa sempre più consistente. La guerra per procura degli ucraini contro l'invasione di Mosca tra un po' potrebbe essere combattuta senza la finzione del braccio legato dietro alla schiena. Comincia così il pezzo di Alberto Negri sulla prima del Manifesto, e poi prosegue a pagina 14. Escalation è nelle parole e nei fatti. Gli eventi fanno pensare che sia da escludere la via diplomatica almeno in tempi brevi, mentre la NATO a Ramstein decideva ieri l'invio di nuove armi pesanti, tra cui quelle tedesche. Il ministro delle forze armate britanniche James Hippey spiegava che gli alleati forniscono all'Ucraina armi congittate che permettono a Kiev di colpire in territorio russo, e che la Gran Bretagna considera perfettamente legittime eventuali azioni ucraine in Russia per prendere di mira in profondità le linee di rifornimento. Quasi una dichiarazione di guerra. Armiamo gli ucraini per colpirvi in casa, ha detto sostanzialmente Happy. La replica di Mosca è stata immediata. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha risposto su Facebook che la Russia, con la stessa logica, potrebbe ritenere altrettanto legittimo colpire in profondità le linee di rifornimento ucraino nei paesi che trasferiscono armi a Kiev. Il rischio di un allargamento del fronte di guerra è dunque tangibile, anche se il ministro della difesa Shoigu ha poi corretto il tiro, minacciando infatti di non attaccare il territorio di paesi NATO, il che farebbe scattare la clausola di difesa contro l'aggressore, ma consiglieri presenti nei centri decisionali di Kiev. Finora Mosca, scrive ancora Negri, ha colpito i convogli dell'Occidente in Ucraina solo dopo che erano entrati nel territorio di Kiev. Oltre alle parole pesano comunque i fatti. I russi denunciano nuovi attacchi nella regione di Belgorod, dove accusano gli ucraini di aver colpito più volte, mentre in Transnistria sarebbero state abbattute due antenne usate per ritrasmettere la radio russa. L'escalation, prosegue più avanti Negri, tra NATO e Russia emerge sempre più evidente nelle dichiarazioni degli americani. L'obiettivo non è più soltanto la difesa dell'Ucraina, ma colpire direttamente il potere di Mosca, Putin compreso. Il ministro della difesa inglese Ben Wallace, in un intervento ai comuni, ha dichiarato che finora i russi hanno perso circa 15.000 soldati e tra il 20-30% degli asset militari. C'è aria di incitamento alla vittoria, nonostante gli stessi britannici ammettano l'avanzata dei russi nel Donbass. Alberto di Ramstein, il segretario alla difesa americano Lloyd Austin ha affermato che la Russia porta avanti questa guerra solo per le ambizioni di un uomo solo, aggiungendo che in ballo non c'è soltanto il destino più dell'Ucraina, ma di tutta l'Europa. Il nuovo linguaggio più duro di Austin riflette la decisione dell'amministrazione Biden di parlare apertamente della vittoria di Kiev. L'obiettivo è chiarire a Putin che l'avventura militare russa non ha speranze e che non è per lui sostenibile. Il messaggio del capo del Pentagono è inteso dunque a rafforzare gli ucraini, fornendo loro l'appoggio militare per conquistare sul terreno un vantaggio che possa portare nei prossimi mesi a un cessate il fuoco con Mosca, ma come arrivare a una tregua senza il coinvolgimento della NATO e l'esplosione di un conflitto più ampio e devastante resta un dilemma drammatico, soprattutto se si decide di colpire la Russia all'interno. Le stesse parole di Austin rafforzano la convinzione di Putin che la guerra in Ucraina, da lui iniziata in maniera proditoria e sanguinosa, abbia adesso come obiettivo ultimo quello di destabilizzare il suo regime. I rischi, insomma, sono altissimi. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ieri ha incontrato senza esiti apparenti il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, ha affermato che questa è ormai essenzialmente una guerra per procura della NATO contro la Russia e aumenta il rischio di terza guerra mondiale. I russi continuano a parlare in Ucraina di operazione speciale, ma ormai questo termine è diventato ingiallita propaganda. Questo è il pezzo firmato oggi da Alberto Negri, che fa un po' sintesi di tutti i temi che attraversano il flusso di notizie che arrivano dal fronte bellico, e intanto, come dire, il sentimento che viviamo noi è un pochino questo qua. E sembra un po' di stare su quel pullman di Bennato, giù per la discesa, dritti verso il burrone, ormai nessuno ci può fermare. Un mese per sconfiggere Putin, queste sono le parole che sono risuonate ieri al vertice di Ramstein, ne accennava Alberto Negri. Torniamoci con Giuseppe Sarcina dalle colonne del Corriere. 4-5 settimane per sconfiggere Vladimir Putin, con gli Stati Uniti al comando di un gruppo di contatto formato da 43 paesi. Con il vertice di Ramstein si apre una nuova fase militare e anche politica del conflitto. È un cambio di passo studiato da settimane dal Pentagono, naturalmente con l'avallo di Biden e assecondato dagli alleati della NATO. Ieri il segretario della difesa Austin ha accolto gli altri ministri nella base americana in Germania con un senso di urgenza. Le prossime settimane saranno decisive. L'Ucraina può vincere e penso che tutti noi dovremmo fare il possibile per aiutarla, ma occorre fare presto, non c'è tempo da perdere, dobbiamo muoverci con il ritmo della guerra. Francamente preferivo il gegege. Praticamente tutti i partecipanti ne hanno preso atto, scrive Sarcina. Il caso più vistoso è quello della Germania, che ha accantonato la prudenza iniziale. La ministra della difesa Christine Lambrecht si è presentata al vertice con l'annuncio più sostanzioso, la consegna di un numero non ancora precisato di blindati Gepard dotati di cannoni antiaereo. La Krauss-Maffei-Wegmann, industria bavarese, ha fatto sapere di avere circa 50 semoventi pronti per la consegna. La riunione è stata aperta dal ministro della difesa ucraino, che ha elencato i bisogni dell'esercito schierato nel sud-est del paese. Oltre a quello della Germania ci sono stati gli impegni pubblici di Gran Bretagna con missili antiaereo e Canada, 8 blindati. L'Italia ha confermato la fornitura di un secondo round di sistemi antiaereo, anticarro, oltre a mortai e munizioni. Nei prossimi giorni dovrebbero partire anche ordigni più pesanti. La mappa geopolitica del summit di Ramstein testimonia l'intensità dello sforzo politico americano. Oltre ai 30 paesi della NATO, Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Canada, Italia, Germania, Francia e altri europei erano in lista, 4 asiatici del Pacifico, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, 3 medio orientali, Israele, Giordania, Qatar, 4 africani, Kenya, Liberia, Marocco, Tunisia e infine Svezia e Finlandia, sempre più vicini all'alleanza atlantica. Austin ha tirato le conclusioni in una conferenza conferenza stampa lunedì di rientro da Kiev, il capo del Pentagono aveva osservato che l'obiettivo adesso è indebolire la Russia e impedirle di riacquisire la forza militare necessaria per aggredire altri paesi. Ieri Austin ha spiegato: gli ucraini hanno già inflitto pesanti perdite in termini di mezzi e capacità militare all'armata russa. Noi faremo il possibile per appoggiare l'esercito di Kiev. Nello stesso tempo, con le sanzioni economiche, contiamo di impedire a Mosca di rimettere in sesto le sue forze armate. Ma fino a dove sono disposti a spingersi gli Stati Uniti e i suoi partner? Austin glissa sulla minaccia nucleare a Washington. Intanto il segretario di Stato Anthony Blinken diceva ai senatori della Commissione Esteri: la strada del negoziato resta aperta, bisogna prendere nota però, scrive Sarcina, anche delle dichiarazioni rilasciate alla CNN dal capo di Stato Maggiore Mark Milley. È in gioco, ha detto, l'ordine internazionale. Se la Russia non verrà punita, allora entreremo in un'epoca di crescente e preoccupante instabilità. E come scrive Oggi Domani prima pagina, ora è davvero la nostra guerra, la NATO diventa l'arsenale dell'Ucraina. Scrive Davide Maria De Luca: non è più questione di spedire in Ucraina qualche missile e le vecchie armi sovietiche conservate nei magazzini. La NATO e i suoi alleati si preparano a ricostruire l'arsenale ucraino con armi ed equipaggiamenti occidentali. Così in futuro sarà più semplice inviare nel paese munizioni e parti di ricambio. Questo percorso ha avuto un'improvvisa accelerazione nella conferenza tra i ministri della difesa dei paesi NATO più alcuni stati ospiti come Israele, avvenuta ieri a Ramstein. Siamo qui per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra, le parole che abbiamo visto prima di Lloyd Austin. D'ora in poi il gruppo di ministri si riunirà una volta al mese per coordinare le forniture. È da prima che iniziasse il conflitto che le forze armate ucraine ricevono armi e addestramento dai paesi NATO, scrive De Luca, ma con l'inizio dell'invasione lo scorso 24 febbraio quantità e qualità delle consegne sono aumentate in maniera esponenziale. All'inizio si trattava soprattutto di armi leggere, fucili, mitragliatrici, missili anticarro e antiaerei come i famigerati Javelin e Stinger. La velocità delle consegne e la rapidità con cui l'esercito ucraino ha utilizzato le armi ricevute è stata tale che le scorte si sono rapidamente esaurite, così l'industria delle armi nei paesi NATO si è dovuta riorientare per soddisfare la necessità delle forze armate ucraine. Vedete un po' la legge della domanda e dell'offerta. L'americana Raytheon, ad esempio, ha annunciato da poco che ricomincerà a produrre i missili Stinger usciti dal suo catalogo 20 anni fa. Le cose sono più complicate con gli armamenti pesanti come carri armati, artiglieria, missili a lungo raggio. E dunque tornano in produzione i missili Stinger, un po' come avviene nell'industria musicale che improvvisamente ritorna a riprodurre a vendere i vinili, tutta la vita i vinili al posto degli Stinger, ma intanto prospera l'industria delle armi. E ne scrive questa mattina sulle colonne del Fatto Alessandro Robecchi. Allora, non è uno scherzo, gente, pianeta e principi, lo slogan di chi vende fucili, scrive Robecchi. Innanzitutto che per la prima volta nella storia la spesa militare globale ha superato i 2.000 miliardi di dollari, una cifra che fa sembrare Elon Musk un barbone, figuratevi noi. Se si sommano i fatturati dei primi 25 gruppi che producono armi, l'incremento è di 631 miliardi, più o meno l'8,5%. Come per tutte le merci high-tech, l'irresistibile fascino dell'ultimo modello domina la componente sexy dei prodottini elencati nei siti dei principali produttori, con qualche comprensibile paraculata di marketing. Per esempio, la prima azienda produttrice di armi nel mondo, la Lockheed Martin, apre la sua home page con una bellissima spianata di pannelli solari. Che bello, energia pulita, ecologia, tutto verde, verrebbe da compiacersi, ma è un trucchetto per i gonzi, perché poi si scopre che il fatturato del comparto armamenti dell'azienda rappresenta l'89% del business, più di 50 miliardi di dollari all'anno di fatturato. E infatti basta scendere un po' nella home page e si comincia a ragionare: missili, cacciabombardieri, elicotteri blindati collegati tra loro con il 5G, e vi elencando quanto basta per far dire ai governi di mezzo mondo: o no, abbiamo il modello vecchio. Lo stesso vale più o meno per le altre aziende della top 10, un catalogo di fantascienza già disponibile, come dice un bello slogan sul sito del Northrop Grumman: 86% del fatturato in armamenti, pari a quasi 30 miliardi di dollari. E lo slogan è: per qualcuno la parola impossibile chiude le discussioni, per noi è un punto di partenza. La Raytheon Technologies Technologies, invece 87% del fatturato in armamenti, 25 miliardi, apre la sua homepage con una bella immagine di foresta vergine attraversata da un fiume azzurrissimo e il titolo Gente, Pianeta e Principi, video che si alterna con immagine di eliche e motori, anche qui per capire che si vendono armi micidiali bisogna scarrellare un po' con il mouse, e anche qui però la guerra non si vede mai, niente corpi smembrati, niente case distrutte, nessuna immagine brutta, solo satelliti, spazio profondo, sistemi radar impiegati sorridenti davanti a schermi avveniristici. Insomma, tra i primi 10 produttori mondiali, 5 sono americani, il 6 è cinese, seguono un'azienda britannica, altre 2 cinesi e un'americana a chiudere la top 10. Noi poverini, giochiamo a mezza classifica, 12esimi con Leonardo, poco più di 11 miliardi di fatturato negli armamenti, dannazione, ma si può fare di meglio e ci è stato spiegato recentemente che la spesa militare è un volano per l'economia. Quindi amici, volete la pace o il volano acceso? Questa è la domanda con cui Alessandro Becchi chiude il suo pezzo. Intanto, a proposito, come dire, di imprese italiane, c'è una notizia che non troviamo sulle prime pagine, un po' laterale ma interessante, perché parliamo di industria aerospaziale. La prendo per esempio da Fanpage: le mani dei casalesi, pensate un po', sugli appalti al centro aerospaziale Cira di Capua, dove l'innovazione, il futuro e la tradizione territoriale della Camorra si uniscono in un meraviglioso mix. Pensate un po', se la Camorra arriva a questo punto nello spazio, dopo fascisti su Marte, camorristi su Marte, con i Savastano contro i Klingon, uno scontro meraviglioso, appalti truccati e inquinati attraverso la corruzione di funzionari e l'intervento di imprenditori legati a doppio filo al clan dei casalesi, la cui longa manus arriva anche al centro spaziale di Capua. Eccoci qua, invece di mandare nello spazio Samantha Cristoforetti, manderemo probabilmente un boss di Secondigliano. Abbiamo ancora un minuto e mezzo prima di chiudere la prima parte, e allora veniva anticipato in un paio dei pezzi che abbiamo già letto, ma alla fine la Germania ha detto sì, Berlino, sì alle armi pesanti a Kiev, addestreremo qui i soldati ucraini, la svolta della Germania in arrivo 50 carri armati dotati di un sistema antiaereo. Germania che annuncia anche lo stop al petrolio russo entro pochi giorni, e all'inizio della seconda parte vi leggerò un pezzo della lunga intervista dello Spiegel che oggi viene ospitata dalla Stampa, intervista ad Olaf Scholz, che è molto interessante, non tanto e non solo per quello che dice Scholz, quanto per la caratteristica delle domande che vengono fatte a Scholz. Altro mondo, altro stile, altra incisività. Intanto, visto che siamo sulle colonne della Stampa, in questi ultimi 30 secondi che abbiamo prima di dare la linea al GR delle 8:30, c'è Berlino e c'è Londra, come abbiamo visto, giusto attaccare in Russia. Il ministro, il sottosegretario britannico alla difesa, non solo ha fatto quella dichiarazione che ha richiamato l'immediata risposta di Mosca, ma racconta Alessandra Rizzo oggi sulla Stampa, che ha ribadito più volte il concetto durante un'intervista alla BBC, ha argomentato: la domanda è accettabile che le nostre armi vengano usate dagli ucraini contro legittimi obiettivi militari russi? In primo luogo sono gli ucraini, ha detto, a decidere gli obiettivi, non chi produce o esporta le armi. In secondo luogo, è del tutto legittimo perseguire obiettivi colpendo il tuo avversario in profondità per interrompere logistica e linee di rifornimento. In un'altra intervista, ancora sempre il sottosegretario britannico alla difesa ha aggiunto che certamente le armi che la comunità internazionale sta fornendo all'Ucraina hanno la portata per poter essere utilizzate oltre i confini. Questo, ha concluso, non è necessariamente un problema. Finora il Regno Unito ha fornito missili anticarro, sistemi di difesa aerea ed esplosivi al plastico. Londra ha annunciato nelle settimane scorse un pacchetto aggiuntivo di 100 milioni di sterline in equipaggiamento militare alle forze armate ucraine, inclusi missili antiaerei, e secondo indiscrezioni non confermate a livello ufficiale sarebbe anche pronta a consegnare lanciamissili ad alta tecnologia Stormer, e le forze speciali SAS sarebbero già in Ucraina per addestrare le truppe di Zelensky. Lo scoop del Times, non è stato confermato, ma sarebbe la prima volta che si ha notizia di soldati britannici nel teatro di guerra ucraino. Ho già rubato un minuto e anche di più a Sara Milanese, che è prontissima dall'altra parte del vetro. Ci risentiamo tra poco con la seconda parte del Demone nel Tardi.
This place gets kind of empty. Sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down on me. Lower the curtain down, all right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you. Something quite peculiar. Something shimmering and white. Lead you here despite your destination under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. I might have known what you would find. Wish I knew what you were looking for. I might have known what you would find.
Le 8:40 minuti, Under the Milky Way, e che la cantino i Church o che la ricanti Granly Phillips, purtroppo sotto la Via Lattea non accadono cose belle edificanti ultimamente. Comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi e comincia con un allarme rivolto a tutti voi all'ascolto, a tutti i consumatori, un allarme lanciato dal professor Bassetti. Attenzione alle false creme vendute porta a porta e attribuite a suo nome. Sembrerebbe che come dire, ci siano venditori di creme Bassetti che ingenui consumatori stanno acquistando. Bassetti lancia l'allarme: non le ho prodotte io, state attenti anche allora ai folletti aspiraguerra attribuiti ad Orsini, che vendono probabilmente quelli della stessa banda di truffatori. Ma vi dicevo che saremmo ripartiti dall'intervista dello Spiegel che oggi viene ospitata sulle colonne della stampa, e dicevo attenzione perché più che le risposte di Olaf Scholz sono interessanti le domande e il tenore delle domande. Si comincia così, secco secco: signor cancelliere, lei è pacifista? Risposta: no. Perché no? Nel mondo in cui viviamo, dice Scholz, è necessario garantire la propria sicurezza anche con un'adeguata capacità di difesa. Come deputato e capo del governo, ho votato molte volte in modo favorevole alle missioni della Bundeswehr all'estero. Da pacifista non avrei potuto farlo. Seconda domanda, la SPD è un partito pacifista? È un partito di pace, risponde Scholz, ma non è mai stato pacifista. I due grandi cancellieri socialdemocratici del dopoguerra, Willy Brandt e Helmut Schmidt, hanno fatto della sicurezza in Europa e della capacità di difesa della Germania i loro argomenti fondanti. La politica di distensione si basava sull'integrazione della NATO. Chiedono i giornalisti dello Spiegel a questo punto. I suoi voti nei sondaggi stanno crollando. Potrebbe anche essere dovuto ai massacri in Ucraina, mentre in Germania si continua a compilare moduli su questioni burocratiche? Lei crede, risponde Scholz, che la vostra frase rispecchi il vero? Sono stato molto colpito dalle conversazioni con Helmut Schmidt, che mi ha descritto i suoi sentimenti quando i movimenti democratici in Cecoslovacchia, Ungheria e nella DDR furono schiacciati dai carri armati. Quelle conversazioni mi aiutano oggi ad affrontare il mio ruolo di responsabilità mentre facciamo tutto il possibile per aiutare le ucraine e gli ucraini. Qual è il suo obiettivo ad oggi? L'Ucraina deve vincere questa guerra. La guerra deve finire il più presto possibile o la Germania deve rimanere fuori il più possibile? Risponde Scholz, ci deve essere un cessate il fuoco, le truppe russe devono ritirarsi, ci deve essere un accordo di pace che permetta all'Ucraina di difendersi autonomamente in futuro, li equipaggeremo in modo che la loro sicurezza sia garantita e siamo disponibili ad essere una potenza garante. Non ci sarà una pace dittatoriale come Putin ha in mente da tempo. Come potrebbe essere un accordo di pace? Gli chiedono. L'Ucraina, dice Scholz, definirà le condizioni per un accordo di pace, nessuno può farlo al posto loro, sarebbe inappropriato. E a questo punto gli chiedono, lei sottolinea la sovranità dell'Ucraina ma allo stesso tempo non esaudisce il suo desiderio di un embargo immediato del gas per paura di conseguenze economiche, così noi tedeschi continuiamo a riempire il forziere di guerra di Putin. Kiev non dovrebbe considerare le sue parole una presa in giro. Primo, risponde Scholz, non vedo affatto come un embargo sul gas porrebbe fine alla guerra. Se Putin fosse stato aperto ad argomenti economici non avrebbe mai iniziato questa guerra folle. Secondo, il punto è un altro, vogliamo evitare una crisi economica drammatica, la perdita di milioni di posti di lavoro e di fabbriche che non riaprirebbero più. Questo avrebbe grandi conseguenze per il nostro paese e per tutta Europa e avrebbe anche un grande impatto sul finanziamento della ricostruzione dell'Ucraina. Pertanto è mia responsabilità dire che non possiamo permetterlo. Terzo, c'è qualcuno che sta davvero pensando alle conseguenze globali? A questo punto poi Scholz cita e dice che ci può essere sicurezza in Europa solo se riconosciamo la sovranità delle nazioni e l'inviolabilità delle frontiere. La Russia ha brutalmente violato questo principio, non ora con l'invasione ma già con l'annessione della Crimea. E allora i giornalisti dello Spiegel gli chiedono, se Mosca ha violato questo principio nel 2014, non è stato un errore continuare a costruire il gasdotto russo tedesco Nord Stream 2? Risponde Scholz, per quanto riguarda la dipendenza dal gas, dal petrolio e dal carbone russo, bisognava assicurarsi per tempo di poter essere forniti da altre fonti in tempi molto brevi. La Germania avrebbe dovuto finanziare terminali di gas naturale liquefatto e infrastrutture di importazione per le raffinerie di petrolio dalla Germania orientale, anche se non erano economicamente convenienti. Questo è il vero errore che mi preoccupa da molto tempo. Ma gli ribattono, Nord Stream 2 non è mai stato essenziale per il nostro approvvigionamento energetico. Esatto, dice Scholz, il problema non è se ci sono due o tre quattro gasdotti ma che vengono tutti dalla Russia. E gli ribattono ancora, ma l'obiettivo della Russia con Nord Stream 2 era di escludere l'Ucraina dal gasdotto, perché ha sostenuto questa posizione per così tanto tempo? Incalzato, risponde Scholz, è stato proprio per questa ragione che abbiamo contemporaneamente assicurato per contratto il continuo transito di gas attraverso l'Ucraina. E se si sta già argomentando geostrategicamente, allora bisogna anche aggiungere che lo Spiegel forse non avrebbe dovuto criticare costantemente i terminali LNG. E allora gli ribattono un'altra volta, perché non riesce ad ammettere che Nord Stream 2 è stato un errore? È veramente quasi un match di pugilato. Come reazione all'aggressione russa, dice Scholz, abbiamo impedito che entrasse in funzione. Dal punto di vista geostrategico avremmo dovuto diversificare le nostre importazioni molto prima e sarebbe stato giusto accelerare molto prima l'espansione delle energie rinnovabili in modo da renderci indipendenti dalle importazioni e dall'uso di risorse fossili, anche per il bene dell'ambiente. Almeno, gli dicono, considera che la creazione di una fondazione per la costruzione del Nord Stream 2 finanziata da denaro russo sia stato un errore. Questa, dice Scholz, è una decisione presa dal governo e dal Parlamento del Mecklenburg-Pomerania Occidentale, di cui, gli dicono i giornalisti, lei e l'allora cancelliera Angela Merkel siete stati informati in anticipo. Ha dissuaso la sua compagna di partito e prima ministra Manuela Schwesig dal farlo? Questi, dice Scholz, sono colloqui che restano confidenziali. E allora gli ribattono ancora: nel Mecklenburg-Pomerania Occidentale ci sarà probabilmente una commissione d'inchiesta. La SPD deve fare i conti con la sua politica negli anni passati della Russia e insomma si va avanti di questo passo. L'intervista è ancora lunga, ma giusto per darvi il tenore del confronto tra lo Spiegel e il primo ministro tedesco. Dicevamo che dietro l'angolo c'è il rischio che un arciduca possa transitare per la Transnistria e accada l'incidente. Allora andiamo proprio in Transnistria per vedere che cosa sta accadendo, e lo racconta Nello Scavo sulle colonne di Avvenire. E si comincia con una testimonianza di padre Janus, che dice: appena finita la messa sono venuti da me degli uomini e si sono qualificati. Niente giri di parole, deve smetterla, lei usa argomenti estremisti, questo è il nostro ultimo avvertimento. Erano uomini del KGB, il servizio segreto di Tiraspol, che non solo nel nome ha mantenuto i modi degli 007 dell'Unione Sovietica, a cui si ispirano i boss tra affari e politica della ribelle Transnistria. Padre Janus aveva parlato dell'importanza della pace contro la cultura della guerra, troppo per chi il conflitto lo chiama operazione speciale. Da anni propina alla popolazione che la presenza dei militari di Mosca in Transnistria è una forza di pace e non un'occupazione mascherata. Quella domenica il parroco ha capito che la guerra era arrivata tra la sua gente, prima ancora delle tre granate lanciate due giorni fa contro la sede dei servizi segreti, e in anticipo sui sabotatori, con una certa esperienza da guastatori, che ieri all'alba hanno abbattuto le torri che rilanciavano in Transnistria e sull'Ucraina meridionale le emittenti di Stato di Mosca. Da oggi l'enclave separatista viene sigillata. I militari russi della forza di pace per tutto il giorno hanno installato pesanti blocchi di cemento sulle strade, mentre gli ultimi fuggiaschi provavano a lasciare l'enclave separatista filorussa in territorio della Moldavia, con il confine nord interamente esposto sulla regione ucraina di Odessa, la perla del Mar Nero che Mosca continua a bersagliare. Mai come negli ultimi due giorni, scrive Nello Scavo, si sono viste colonne di auto in uscita dalle dogane fantasma. Molte le auto con targa ucraina nella Repubblica autoproclamata. Infatti il 40% dei 450.000 abitanti sono di origine ucraina. Durante le prime settimane di guerra molti sfollati di Odessa, di Kherson, allora è sembrato naturale chiedere riparo ai parenti di città della Transnistria come Tiraspol e Grigoriopol. Sappiamo che l'amministrazione locale è guidata in realtà da Putin in persona, dice una donna arrivata da qui con i due figli agli inizi di marzo, ma non sapevo dove andare e mia cugina si è offerta di accoglierci. Ora insieme si preparano a scappare anche da qui. Erano quasi 25.000 i profughi ucraini giunti in questa, che è una fortezza della criminalità internazionale, ma la gran parte ha ripreso il viaggio per mettere quasi più chilometri tra sé e qualsiasi bandiera che sia tenuta in considerazione dalla Russia. La regione è a un passo dall'isteria, racconta ancora Scavo. Il leader della Transnistria ha esortato il governo di Chisinau a non cedere alle provocazioni di chi intende trascinare il paese in un conflitto armato, parole che alludono a un presunto ruolo di gruppi di sabotatori filo-ucraini. La presidente moldava, Maia Sandu, ha reagito con un nuovo appello alla calma, pur ordinando l'innalzamento dell'allerta in tutto il paese. Nelle parole pronunciate in pubblico, Sandu tende a mitigare la paura. Il rischio sarebbe quello di vedere da un momento all'altro centinaia di migliaia di moldavi ammassarsi al vicino confine romeno. La presidente della Moldavia ha sostenuto che gli attacchi a Tiraspol e a nord di Grigoriopol sono un tentativo di alcune fazioni favorevoli al conflitto per trascinare la regione nella guerra contro l'Ucraina. Il Cremlino ha reagito con toni non troppo vagamente minacciosi. Vogliamo evitare uno scenario in cui ci si veda costretti a intervenire nella regione. Perciò i servizi di sicurezza moldavi, che negli ultimi tempi hanno ospitato un andirivieni di personale americano, sostengono che gli attacchi in Transnistria, senza morti né feriti, sono pretesti per creare un'escalation. Eravamo partiti dall'escalation, siamo tornati all'escalation, mentre intanto viene derubricata a inevitabile fallimento la missione del segretario generale Gutierrez, segretario generale dell'ONU a Mosca per l'incontro con Putin. Ci sono le foto in cui è stato rispolverato il tavolone da un chilometro, più grande della portaerei Saratoga, roba che se lo lancia sull'Occidente invece che il missilone dell'altro giorno rischia di fare più danni. E la distanza fisica delle due persone a quel tavolo è anche la distanza che separa in questo momento le possibilità di negoziare dalla guerra che invece continua. Abbiamo pochissimi minuti, mannaggia, io ho ancora un sacco di cose, ma dall'altra parte gli aggiornamenti sulla guerra ci hanno mangiato via praticamente tutta la puntata. Volevo andare all'apertura del Sole 24 Ore per parlare di imprese, perché il titolo del Sole 24 Ore oggi è questo: le imprese no al ricatto del ministro. Di che cosa si sta parlando? Scrive Claudio Tucci: il mondo delle imprese respinge con forza l'ipotesi di scambiare aiuti anticrisi con la politica dell'incremento salariale. La proposta era arrivata dal ministro del lavoro Andrea Orlando, secondo cui serve un patto, un accordo che dica: se servono soldi per aiutare le imprese con gli aumenti delle bollette e delle materie prime, questi devono essere subordinati anche al rinnovo e all'adeguamento dei contratti. Ma per il sistema di Confindustria la proposta è irricevibile. Le imprese in questa congiuntura dicono non possono caricarsi di ulteriori costi, altrimenti si perderebbero ulteriori quote di competitività sui mercati internazionali. Per la competitività, come abbiamo visto nel pezzo di Robecchi, c'è sempre l'industria delle armi. Chi non ha problemi di competitività sul suo mercato invece è Amazon. Perché torniamo a parlare di Amazon? Perché oggi sulla prima della Stampa c'è una notizia che ci rimanda a Guccini. Vi ricordate Guccini? Nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Bene, nemmeno ad Amazon, dove sui bagni c'è una sorta di cartello ideale divieto di sosta: non più di 5 minuti per stare nel bagno. Se Amazon punisce la pausa in bagno, andiamo a pagina 25 della Stampa di oggi. Vietato stare in bagno per più di 5 minuti. Per dominare il mondo dell'e-commerce bisogna correre, arrivare prima degli altri, ridurre a zero qualsiasi tipo di latenza o spreco di tempo. Ogni movimento, che si tratti di merci o dipendenti, deve essere monitorato e scandito al secondo. Siamo nel centro di smistamento e immagazzinamento merce di Amazon a Torrazza Piemonte, nel torinese. Qui lavorano circa 1500 persone. Se una di queste va in bagno, l'azienda, che ha spiegato il meccanismo di fronte all'ispettorato del lavoro, sa che si allontanerà dalla sua posizione per non più di 5 minuti. Il tempo di percorrenza, andata e ritorno dai servizi igienici, è stimato in 2 minuti se si utilizza il bagno più vicino, 4 minuti se si utilizza quello meno vicino. Ma cosa succede se una lavoratrice si trattiene in bagno per 10 minuti, o se un lavoratore con problemi di prostata ci mette un pochino di più? Per scoprirlo bisogna ripercorrere la storia della dipendente sospesa per un giorno per violazione dei dettami del CCNLE, delle norme in materia di sicurezza e lavoro. Così è stato scritto nella contestazione disciplinare a un'addetta alla spedizione dei pacchi del sito torinese, colpevole di essersi allontanata per andare in bagno durante il turno notturno senza preavviso o autorizzazione dei superiori, di non aver saputo fornire elementi utili ad avvalorare un lasso di assenza prolungata, se non l'essersi fermata a parlare con una collega dopo averla incrociata nella zona del lavaggio mani. Una sanzione ritenuta sproporzionata e illegittima dall'Ispettorato del Lavoro di Torino, che ha annullato la decisione di Amazon, anche perché durante il procedimento di conciliazione è stata la stessa società a ridimensionare ciò che era stato contestato alla lavoratrice. Si vede ancora nei documenti ufficiali, l'azienda ha chiarito che non sono previsti tempi massimi per l'espletamento delle funzioni fisiologiche, ma è richiesto al lavoratore di informare i responsabili d'area prima di allontanarsi, comunicazione che non sarebbe avvenuta. C'è il commento a tutto questo di Paolo Griseri, a questa storia che pare un film di Ken Loach, ma vi rimando alla lettura sul giornale perché io il tempo, mannaggia a me, l'ho esaurito tutto quanto. C'era tutto un capitolone dedicato ad Elon Musk e a Twitter. Elon Musk, che oggi è idolo assoluto per i giornali della destra, come vi dicevo in apertura, ma boh, magari ne parliamo domani, perché adesso la linea deve andare a Lorenza Ghidini con Prisma e ad Alessandro Braga. Noi ci sentiamo tra 24 ore. Grazie, buona giornata e basta, è finita. Ciao.